abbasso un po' perché sento un imbarazzo.
Okay, buonasera, bentrovati. Questa sera è il secondo appuntamento con gli incontri della serie Martedì a dibattito, quest'anno intitolata Essere significativi per sé e per gli altri. Essere significativi, dunque essere segni per se stessi, e cioè forti, strutturati, positivi, fondati nella vita, per poter essere segni orientativi, segni profetici anche per gli altri. Un percorso che ha come obiettivo quello di indicare orientamenti fondamentali nei momenti e negli ambiti della vita più significativi, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista relazionale. La volta scorsa Don Luciano Padovese ci ha indicato come l'essere sinceri e l'essere progettuali sia basilare nella vita affettiva. Viviamo una situazione che è caratterizzata da disorientamento, da precarietà, da involgarimento e da litigiosità. Un disorientamento che è radicale, strutturale, che è assenza di modelli, che è disaffezione dai valori, che è negazione della necessità dell'esistenza di un insieme di regole e non solo negazione di alcune regole specifiche. Una precarietà che è dipendenza dalla disponibilità all'ascolto delle proprie necessità da parte di pochi altri, in una situazione in cui poi l'involgarimento e la litigiosità sono atteggiamenti estremamente diffusi. Tutto questo nasce dall'egoismo, nasce dall'assenza di cultura, dalla mancanza del gusto del bello. Come quindi contrastare questi atteggiamenti così diffusi? Recuperando il gusto estetico, il senso della bellezza. E per far questo occorre educare, occorre cioè estrarre energie vitali capaci di generare segni estetici. In altri termini, alimentare situazioni interiori che siano chiamabili come bellezza globale della persona. Dunque, estrarre energie vitali. L'energia vitale per eccellenza è l'amore, l'affettività. Affettività è un termine a cui spesso si dà un significato passivo, un sentire che può esserci, non esserci, ma che non è controllato dalla volontà. In realtà l'affettività è lasciare un segno, lasciare una traccia, è trovare la libertà, trovare se stessi. È quindi una dimensione globale della persona che coinvolge il cuore, il cervello, lo spirito. E nel senso cristiano si arricchisce della forza e dell'amore di Dio, di un cuore nuovo. Dunque, l'affettività capace di lasciare un segno significativo è sapienza del cuore, è vera intelligenza. È vera intelligenza capace di arricchire l'affetto di motivazioni, di arricchire il sentire di progettualità e di sincerità. Ora, sincerità significa essere sorgivi, originari. E nell'ambito dell'affettività questo significa essere amanti autentici. Progettualità è la capacità di generare qualcosa di nuovo, la capacità di sognare, di avere un'utopia positiva. Come essere progettuali e sinceri nell'ambito dell'affettività? L'indicazione concreta è quella di narrare se stessi a se stessi per potersi narrare agli altri. Quindi scendere nelle proprie profondità, scandagliare la propria miniera, individuare valori e positività per poter poi vivere una vita che sia un racconto utile agli altri, una favola. Questa è la sintesi velocissima dell'incontro della volta scorsa. Questa sera Don Luciano ci indicherà come l'essere collaborativi e competenti sia fondamentale nel lavoro. Un lavoro non da intendersi come specificatamente professione, ma come l'insieme di tutte quelle attività che coinvolgono la persona nella vita quotidiana. Grazie dell'attenzione e lascio la parola a Don Luciano.
Grazie di questo. Dicevo grazie, proprio sono io allora qua che non funziona, della presentazione. Non ero abituato, mai ho avuto presentazioni, ma non è la presentazione, è il riassunto, è togliermi la fatica di fare un riassunto che dopo magari mi impasto, invece la chiarezza di Michela Favretto, e penso possa essere utile. Trovate anche ormai nel sito i riassunti. Non funziona, quindi non funziona. Funziona? Allora sono io che non funziono. Vabbè, ma dopo mi scaldo un po', vediamo. Anche perché toccare certi discorsi. Quindi esercitare il senso estetico, ma io vorrei subito che si aggiungesse etico, perché non è una bellezza così, insomma, come ha già peraltro specificato, ma volendo anche dire la parola etico, è una maniera per identificare che tipo di estetica noi intendiamo. È chiaro che questo significa lavorare sulle coscienze, lavorare in profondità, come è stato detto, per poter mantenere l'affettività, cioè l'amore come forza significativa e significante, soprattutto in un mondo che è abbastanza egoistico, come potete vedere di momento in momento anche nel nostro paese. E però sono tutti ambiti difficili quelli in cui bisogna mantenere questa tensione affettiva, che è in senso lato appunto un essere insieme più che un essere contro un con l'altro, essere insieme, cercare di cogliere, come dicevamo la volta scorsa, nell'altro materiale di vita per noi e noi per gli altri materiali di vita, cioè non strumentalizzati ma offerti con generosità, con gratuità, cioè con il senso del dono. E quindi questo discorso, che sembra un sogno, che sembra una, come dire, fantasia, che sembra un'utopia, beh, è una necessità. È una necessità, perché non si può vivere così, non si può vivere in così inquieti, così, diciamo, l'inquietudine può essere anche positiva in certa misura, ma di questa inquietudine, che non mira a nulla se non a contrapporsi, non è un bel vivere, insomma. È così negli amori, così nelle famiglie, fanno i discorsi sulle famiglie, ma dovrebbero molto molto fare i discorsi sulle coppie e fare i discorsi sulle persone che formano le coppie, e anche sui singoli che magari non si sposano oppure non vogliono mettersi in coppia, però devono vivere insieme agli altri, quindi non devono portare rabbie, rancori o malesseri o inquietudini che potrebbero dimostrarsi delle mine vaganti. Bene, questo a cominciare da ambienti, non so, abbiamo detto quello affettivo, abbiamo lasciato il discorso della famiglia perché lo portiamo avanti anche in altro settore, ma è un discorso molto delicato oggi per quel che riguarda il lavoro, l'ambito del lavoro. Noi non intendiamo, io non voglio intendere il lavoro solo in un significato, come cercherò di dire, oppure come vedremo nell'ambito dell'economia, oppure nell'ambito anche delle proprie interiorità. Cioè, io credo che sia importante avere a volersi bene. Io ho insistito tantissimo su questo punto, peraltro non è un discorso originale, è un discorso essenziale che viene fatto da chi pensa, da chi vuole offrire anche riflessioni. Cioè, il primato della vita è proprio partire dalla propria vita, e questo è da capire proprio, perché non è vero che sono i vincoli che non funzionano, sono le persone che fanno vincoli che non funzionano, sono gli io che non funzionano, sono gli io, e dopo si dà colpa al tu o si dà colpa al noi, ma è l'io, è su quello che si deve un po' lavorare, e quindi anche nell'interiorità, e poi nel tempo libero, e anche poi nel vivere associato. Questa sera parliamo appunto del lavoro. Lavoro che in questo momento va detto che è un problema per la sua assenza, prima ancora che per la sua presenza. Cioè un lavoro che non c'è, un lavoro perduto, o un lavoro mai agganciato, pur in presenza magari anche, che è un altro aspetto appunto problematico, dell'overdose di lavoro, anche qui da noi. Cioè chi fa 10-11 ore di lavoro qui da noi, e questo lo sanno tutti, la carenza di lavoro nella nostra zona del legno è dovuta anche al fatto che fanno lavorare moltissimo quelli che già lavorano. Questo è un dato di fatto, non è una situazione che io disvelo, lo sanno tutti. ma non si riesce a capire che la prima solidarietà è anche la condivisione del lavoro, anche per vivere un po' meglio, perché chi fa overdose di lavoro non vive bene. Ecco, quindi ci sono difficoltà che tolgono forza all'amore, perché uno che non è contento perché non lavora non può essere sereno nelle sue affettività, così chi lavora troppo non ha neanche il tempo di voler bene, perché il voler bene non è semplicemente un'idea, è una situazione. Se uno non si mette nella situazione relazionale, cioè di stare insieme, la presenza e di dialogare, credo che si possano dire finché si vuole io ti amo, ti voglio bene o robe del genere, ma non sono situazioni che veraci, ecco. E quindi è una situazione, è un condizionamento grande questo del lavoro, se noi non lo affrontiamo. E abbiamo usato due parole, competenti e collaborativi, vedeste le bozze di questo programma, insomma, erano 50.000 le parole, e poi dopo me le devo curare io, per dire il vero, dovrebbero lasciarmi fare i titoli, è bella finita, e quando si fanno i titoli mica si può... Io cerco di dire, ma guardate che dopo devo farlo io sta roba qui, quindi mettiamole bene giù, ma insomma, dopo, competente però a me non va tanto di... spiegarla come uno che ha bravura, perché da quella lì è un discorso di professionalità e che dovrebbero insomma un po' curare di più le scuole, dovrebbero curare un po' di più i datori di lavoro, dovrebbero più curare un po' di più il sindacato, che difenda anche la formazione, che difenda anche l'avvio al lavoro invece di pretendere sempre e basta. Mi dispiace dire questo perché io sono un grande amico dei sindacati, perché credo che siano, sì, dico dei sindacati, non sempre dei sindacalisti, sono delle cose diverse, e del concetto e anche del lavoro, perché quindi competente per me vuol dire, come dice il latino, dopo basta, competere, cioè mettere insieme quello che si fa con quello che si è competente. Cioè devo fare cose che io animo da di dentro e ho cose che devono servirmi ad animarmi da di dentro, non con questo dire io devo fare ciò che ho studiato all'università, ormai quello è un altro discorso, bisogna allargare, ecco, vedete, la competenza vista come bravura professionale, uno si butta in una strada che non è quella che voglio fare io. Cioè dire, se io ho studiato ingegneria devo fare l'ingegnere, se io ho studiato lettere devo insegnare, se io con questi tempi qui, questo è un discorso da metterselo via. Io ho fatto l'avvocato, 400 avvocati a Pordenone, cosa fanno 400 avvocati? Se non ci sono delitti li devono inventare, delitti in senso giuridico, non vuol dire uccidere, ecco. Meno che gli eventuali avvocati qui presenti. Il discorso degli architetti, 400 architetti qui a Pordenone, cosa fai fare agli architetti qui 400? Cioè, insomma, va fare, qui la gente che continua a iscriversi, io ho conosciuto finalmente dei ragazzi che si erano partiti iscritti, dopo 15 giorni che si erano iscritti si sono reiscritti a un'altra cosa, perché hanno capito, qualcosa li ha illuminati, che andavano in una situazione veramente straordinaria, insomma, nel senso che sarebbero stati disoccupati di lusso. Quindi competenza per me è un fatto morale, è un fatto culturale prima che professionale. Ecco, questo è il senso che io ho dato. Non so che quando abbiamo fatto i titoli pensavamo a questo, io pensavo a questo. Poi collaborativi vuol dire lavorare insieme, quello è una frase che mi viene da una bellissima espressione di un documento di Vincenzo Mussano, che dice lavoro è sempre per gli altri e con gli altri, noi non lavoriamo mai per noi e basta e con noi e basta. Ecco, questo vuol dire collaborativi. Naturalmente nei luoghi del lavoro è una frase che va spiegata, perché non si può pensare che sia soltanto il lavoro fabbrica, azienda o compagnia bella, come cercherò di dire adesso, però prima di partire sulla, su quei vari concetti che avrei desiderio di esprimere, noi vorremmo opporci a qualche situazione che è grave oggi circa l'ambito del lavoro, che spiegherò è molto più grande di quello che si suole pensare. E cioè, innanzitutto, uno ne abbiamo detto, è la mancanza di lavoro, oppure il troppo lavoro per pochi e non abbastanza per altri. Dopo c'è la competizione, intesa non con competere, come ho fatto prima la derivazione io, ma la competizione intesa come andare uno contro l'altro. Oppure l'arrivismo, mors tua vita mea, cioè se io voglio arrivare devo far morire te. La strumentalizzazione di sé, degli altri, della propria donna, non so se anche del proprio uomo, ma di solito è della propria donna. La strumentalizzazione vuol dire non condividere, per esempio, tutte le complessità del femminile. E questo è, secondo me, tocca profondissimamente il discorso del lavoro. Oppure l'utilitarismo, che toglie centralità alla persona, per cui anche lo stesso lavoratore diventa vittima di se stesso, perché a un certo punto è più importante avere che essere, e questo è il grande male di quelli che dicono essere virtuosi perché lavorano tanto e fanno da soli. Sentivo anche adesso i veneti, fanno da soli. Come fanno a fare da soli? Avete visto cosa è successo lì nel Veneto? Fanno da soli, magari sono capaci di lasciarli lì da soli. Come fai? Non ha senso, ma perché avere quell'orgoglio di dire mi arrangio, insomma? Mi arrangio, a che prezzo ti arrangi? Che vita è? A un certo punto, quella di voler far tutto da soli. Questo, anche come diceva giustamente quando insegnavo, l'anno scorso a Padova, all'università, eravamo un gruppo alla facoltà di teologia, un gruppo con veramente bravissimi, due moralisti eravamo, cioè teologi morali, e due sociologi, sono sociologi di primissima grandezza in Italia, che abbiamo fatto un'inchiesta, cioè loro hanno fatto un'inchiesta sociologica. Noi teologi abbiamo ragionato sopra, ma la cosa che mi ha impressionato, ho imparato molte cose, perché insomma i dati erano concreti, molto visibili, ed erano, riguardavano appunto il Triveneto, è che il peccato del Veneto non è la ingordigia, quindi l'overdose di lavoro per ingordigia, ma per superbia. Cioè devo essere io che mi impongo. Io schiavo per secoli dei ricchi e dei preti, no? Devo impormi, sì, anche dei preti, perché avete visto, appena è finita il dominio, diciamo così, della tradizione cattolica, il cattolicesimo triveneto si è proprio squagliato, molto più che non i posti dove c'erano atei e anticlericali, diciamo così, di razza, tipo Emilia o Compagnia Bella, dove sono venuti fuori gruppi estremamente validi e importanti di cristiani, anche nel Veneto, nel Triveneto, però è squagliato. Che vuol dire? Che hanno risentito di una schiavitù, perché anche la religione era probabilmente molto legata all'obbligo di essere religiosi, e quindi ecco che il lavoro è diventato l'emblema della propria affermazione. E quindi genio, io sentivo, mi ricordo una volta eravamo come sempre teologi morali assieme ai vescovi del Triveneto ed era Derrida, l'avrete sentito nominare, uno dei sociologi importantissimi, che diceva il fenomeno veneto è paragonabile al fenomeno giapponese di 15-20 anni fa. 15-20 anni fa i giapponesi erano l'emblema della creatività, della originalità, eccetera, e poi anche di quella laboriosità a cui finalmente, secondo me finalmente, si sono ribellati anche loro, cioè non c'era salvezza lì, solo lavoro. Ecco, queste sono le situazioni su cui parlare di competenza, nel senso che ho detto prima, e di collaborazione, per essere significativi, cioè per avere una dignità, cioè io faccio cose, anche se non posso fare le cose di cui sono competente nel senso professionale, o culturale, sono competente nel senso della mia dignità, cioè devo pulire i gabinetti, i servizi, bene, io li faccio con dignità. Penso a quello, quando io vado a raccogliere anch'io le cartine, l'ho detto 100 miliardi di volte, per speravo di non poterlo dire più, ma invece bisogna sempre dire, raccogli le cartine perché hai il senso estetico, etico, a mio avviso. E beh, io non mi vergogno mica, mi do un po' schifo, ma non è che mi vergogno, perché a un certo punto è dignitoso fare dignità, o no? E questo è il convergere di quello che si fa con quello che si è, con quello che si pensa. Ecco questa competenza qui. Ma per dire, allora, questa competenza che ho ripetuto e ripetuto perché è un'idea, ecco, è un'idea che deve essere dentro la testa, soprattutto dei giovani, ma non entra nei giovani se non è nei genitori. Tu hai studiato, quindi devi fare solo quello, perché se vai a fare qualcos'altro dopo ti sei rovinato la carriera. Me lo sono sentito dire un mucchio di mamme, e questo è un errore di grammatica enorme, secondo me, dopo può essere tutto contraddetto quello che dico. Ma il discorso, oppure del noi nel lavoro, in ambiente in cui ho detto mors tua vita mia, che poi è una legge qui oggi generica e generale, ma nell'ambito del lavoro sempre di più, perché devi conquistare e garantire, ma anche garantire senza bisogno, perché magari non c'è in quell'ambiente lì questo bisogno, ma c'è la cultura di aver paura di tutti quelli che possono portarti via il posto. Ma allora, alcune impostazioni di fondo, perché sennò non riesco dopo ad essere di concludere con delle concretezze. Cerco di essere molto come dire stringato, perché vorrei proprio finire un po' prima e dare più spazio alla discussione. Io faccio alcuni passaggi che sono secondo me importanti. Il primo è: cosa significa lavoro? Secondo, vorrei avere qualche input di saggezza. Se mi permettete, io li colgo anche dalla Bibbia, perché avendola studiata un po' di più, la trovo libro umano prima che religioso. E quindi, siccome è un libro che è letto da tutti, è letto forse più da chi è lontano che da chi è vicino, io ho regalato Bibbie solo a non credenti e non praticanti, non perché gli altri le avessero, ma perché non me le avevano chieste. E questo è significativo abbastanza, no? Terzo, vorrei dopo partire con qualche orientamento per non essere alienati dal lavoro, e quindi degli atteggiamenti proprio concreti di competenza, nel senso che dicevo prima, di collegamento tra quello che si fa e quello che si è, e di collaboratività, cioè di sentirsi insieme per tutti, non solo per me stesso, pur lavorando per me anche, no? Chiaro. Significati del lavoro e attuale situazione. Beh, il lavoro è la Gaudium Spes del Concilio che lo dice, ma è un discorso che era già l'avevo letto anche in Marcuse contemporaneamente, due libri che sono stati messi all'indice senza da chi, i ben pensanti che non li hanno mai letti, Eros e civiltà e uomo una sola dimensione, se voi li leggete sono di una saggezza enorme, dopo sono stati interpretati in cert'altro modo, ma la saggezza era: l'uomo ha una sola dimensione, che si riduce ad essere una macchina di lavoro, no? Ecco, e dice no, non è questo il lavoro. Il lavoro è prima di tutto l'espressione della tua libertà, quindi attività lavorativa. Il Concilio dice le stesse cose, meglio non so chi ha scritto prima, se il Concilio o Marcuse, ma dicevano tutte le stesse cose, era un discorso di intelligenza. Che dopo Marcuse la pensasse come il Concilio, no, dopo va a finire in altre dimensioni, però certe riflessioni, amici, non si butta via tutto, si deve buttare via perché quello non dice esattamente quello che dici tu, si dice cose intelligenti, e le dice intelligenti, leggile, no? Leggile prima di giudicarle. E sesso, Eros, si chiama l'altro libro che ho detto prima, non mi ricordo più, metteva in evidenza la necessità nel lavoro del sentimento, dell'affetto, dell'amore, e non quello di fare amore di gruppo, come subito hanno detto che Marcuse diceva, assolutamente dice il contrario Marcuse, sono contro l'amore anarchico, dice così chiaramente, l'ho sottolineato sul libro, io sul libro, non su riassunti. Questo discorso qui sta a dire che dovremmo avere un'idea di lavoro, non semplicemente quella per sopravvivere, anzi, quello è un pezzettino di lavoro. Guardate che cambierebbe il mondo, se vivrebbe di più anche noi maschi, le donne lavorano di più, vivono di più, ho detto giusto, vivono di più perché hanno un concetto di lavoro importante, anche quello della conversazione, è una, loro lavorano anche lavorando, vedete, mi imbastardisco dicendo verità, lavorano, lavorano anche parlando, no? Lavorano anche conversando, e gli uomini non lo so, se si va in un bar non vedo che uno taccia dal tuo ascolto, mi pare, comunque, ma non mi voglio distrarre. Il discorso dell'attività umana, questo è il lavoro. Ora, non c'è essere umano che non debba lavorare, neanche il bambino piccolo appena nato, dovete lasciarlo sgambettare anche lui, fare la cacca in abbondanza, fare la pipì che tira dritto senza bisogno dell'uroflussometria, che voi non sapete cos'è, ma è una cosa umiliante, ecco. Ma insomma esiste, esiste la misurazione del tiro, esiste. Ebbene, è il lavoro del bambino, dell'appena nato. Voi direte che sono fuori di testa, no, perché il discorso del gioco è un discorso esemplare di quello che dovrebbe essere poi il lavoro del grande. Quindi, se è esemplare, vuol dire che nativamente il primo lavoro è giocare. Se un bambino non gioca, se un bambino non si esprime, se il bambino quindi non comincia ad avere un'attività, è ammalato. E credo che questo sia una prima considerazione. Poi, in senso più ristretto, è l'impegno per il proprio sostentamento. Ma oggi come oggi, e vi dicevo dagli anni 60 in qua soprattutto, non si può più immaginare l'una cosa senza l'altra. Beh, l'attività umana senza il lavoro del proprio sostentamento, quello è evidentissimo, non si può. Se uno non ha i soldi per vivere, non può neanche fare altre attività, cioè non può esprimersi, non, abbiamo detto prima, non, neanche amare serenamente, seppure non è uno fuori di testa, è mantenuto per sua natura. E neanche però è immaginabile il lavoro per il sostentamento che non porti dentro la propria persona, la propria felicità, la propria libertà, in certa misura. Oggi è abbastanza chiaro questo discorso, c'è una teoria ormai economica, Amartya Sen, l'avrete sentito nominare, premio Nobel indiano dell'economia, che è proprio, cito lui, ma potrei citare infiniti altri autori, i quali dicono che non funziona l'economia se non funziona l'umanità dentro il discorso economico. E umanità vuol dire amore, umanità vuol dire rispetto, umanità vuol dire dialogo, umanità vuol dire tentare di essere felici. Voi direte che questo è una teoria, non è vero. È un discorso che del 69 in poi ha qualificato molto di più l'azione sindacale di altre operazioni, cioè quello di ottenere la salute, quello di ottenere la qualità della vita. Che ci siano poi riusciti non lo so, perché adesso con la crisi che abbiamo tutto diventa secondario rispetto al lavoro stesso. Non dovrebbe essere così, dovrebbe mantenere alta la guardia sulla contaminazione tra libertà di attività umana, cioè aspirazioni diciamo così della propria libertà, e anche il lavoro che non deve, anche necessario per sostenersi, che non deve mai farci diventare schiavi. Qui bisognerebbe dialogare un po' meglio, non dialogare a ideologia oppure partito preso, come vediamo anche, inutile che io adesso citi alcune questioni molto molto gravi in Italia. Ecco, io penso che evidentemente allora valga la pena mettere in evidenza che il tempo del lavoro anche oggi quello del proprio sostentamento, è il rilevatore sismico di tutti i problemi esistenziali e sociali. E il fatto poi che non ci sia è un dramma. Se lavorare è necessario per il proprio sostentamento, senza del quale non si può esprimere la propria persona, la propria libertà, eccetera, evidentemente è un dramma che non si lavori, perché tutto il resto viene di riva in giù. C'è anche il nervosismo nelle famiglie, nelle coppie, la insicurezza per i figli, eccetera, eccetera. Io non si fa figli, sì, però questa insicurezza, questo ritardare, questo cerchiamo di vedere se troviamo consistenza nella nostra coppia per dopo poter far figli. Tutti questi rimandi, sono tutto frutto di una insicurezza che è nell'ambito del lavoro. Evidentemente questo non ci rimanda però solo alla politica, ci rimanda anche a una riflessione etica, a una riflessione filosofica essenziale, a mio avviso, ed è questo il nostro intendimento. Ecco, sapere che nel lavoro tutto si gioca, nel lavoro per il proprio sostentamento, che deve però in qualche maniera trasbordare anche tutto il resto della persona il più possibile. Io vorrei fare una serie di esempi, ma li cito solo, cioè tutte le vicende della famiglia sono giocate nell'ambito del lavoro o a causa del lavoro, anche per il fatto per esempio di obbligare la moglie a lavorare, non obbligare la moglie nel senso di che la moglie deve essere obbligata a qualcuno, ma che lei si senta obbligata a fare due lavori, tre lavori e non avere via di uscita. Un conto è scelgo perché io voglio realizzarmi, un conto dire non arriviamo a finire il mese, e questo è il problema, cioè questo è quello che mette in grave difficoltà. Cioè non è una scelta libera né il lavoro e né il vivere in quella famiglia, la scelta libera nel senso di sentirsi liberi, come dire, di fare i figli, di stare insieme, di fare, non lo so, io ho questa sensazione, insomma, di fare vita di coppia, eccetera. Vedo molto, molto questa connessione. Evidentemente, altre connessioni potremmo dirne, ma insomma, le più interessanti e anche le più difficili, anche più intriganti, sono due. Cioè, oggi parlare di lavoro è anche di parlare di tecnologia. Come fai a garantire te stesso se sei sempre tutto il giorno davanti a un computer? Una volta si diceva se sei in una catena di montaggio, ma è molto peggio di una catena di montaggio il computer, molto peggio. La catena di montaggio era drammatica, ma il computer, a me parebbe che si tratti di un tunnel senza via di uscita. Quando uno mi dice io faccio il lavoro di, come non mi ricordo neanche più il nome, il cancello, sì, no, no, programmano, lo chiamano l'informatico, se no bisogna parlare in difficile, se no. L'informatico, tu hai la sensazione, io ho la sensazione di soggezione all'informatico, però quando lo penso davanti al computer mi fa una pena da morire, cioè. Come fa a vivere? È terribile la cosa, il computer. E diceva il filosofo veneziano, mi viene adesso in mente, proprio ormai la persona sostituita dalla tecnica, no? L'ambizione addirittura che la vita stessa venga prodotta dalla tecnica, ma è un po' eccessivo forse questa presunzione, però è vero che l'uomo è quasi una protesi della macchina. Questa è la fase in cui stiamo vivendo. Mentre invece era l'uomo, prima la vicenda del lavoro, era l'uomo che con le sue mani provvedeva. Poi ha preso il bastone e la pietra e ha cominciato a servirsi come protesi, no? Dopo la zappa, dopo è arrivato non so cosa, insomma, andando avanti, la carriola sarà arrivata, la ruota, dopo è arrivata la macchina, dopo la macchina a vapore, dopo l'elettricità, no? E sempre era una ritirata dell'uomo, no? Il quale uomo è sempre indispensabile, però è indispensabile secondo un quid, dicono i latini, il mio amico ragioniere, cioè voglio dire fino a un certo punto, perché a un certo punto tu sei lì per stare attento che non si blocchi la macchina, però a fare, è la macchina adesso che ti dice cosa devi fare, e questo è un affar serio, eh? E in più l'accelerazione, cioè tutto devi fare molto velocemente, molto velocemente. Questi sono i guai che hanno ulteriormente. Però attenzione, non ho perso il filo del doppio binario. Questo discorso della tecnica e dell'accelerazione non riguarda solo il lavoro per sostentarci, riguarda anche tutto il resto. Tutte le altre attività devono essere fatte così, devono veloci, e devi essere all'altezza, no? Anche se io ho recentemente discusso con dei ragazzi sulla virtualità di cui tutti dicono male, parlando male del computer, una certa categoria di gente, ma è una realtà aumentata, ha detto un sociologo invece. Noi abbiamo i vantaggi anche di questi mesi. Quello che è sbagliato è l'overdose di queste cose, è l'eccesso di invadenza di queste cose. Va bene, io credo che a questo punto venga necessaria anche l'indicazione di alcuni input, dicevo, di sapienza per poter governare questa situazione qui. Io spero che nessuno di voi creda che sia ingovernabile. È governabile perché l'uomo, tutto sommato, ancora lui l'intelligenza, è lui che inventa la macchina, è lui che in qualche misura quindi può anche gestirla, ma naturalmente occorre un'altra filosofia, non una filosofia di sola competenza tecnica, e quindi i bambini nascono col telefonino non so dove nascosto, e poi con anche ormai un telefonino che è i e dopo non mi ricordo più la parola, che comprende anche quindi il piccolo computerino, insomma, no? Ridi tu perché sei un ipertecnico, però sei anche un iperpoeta tu, Giorgio, quindi non hai paura di essere tecnico. Allora, come si chiama? Ecco, noi. Quali input? Ecco, io sono affascinato da una situazione, cioè che finalmente anche la teologia si fa attraverso le narrazioni, e le narrazioni sono quelle bibliche che si riguardano la vita di Dio, e le narrazioni invece della vita di ogni giorno, per farle incontrare le due narrazioni, cioè non più allora soggetti astratti. Ho fatto 2 ore di scuola in seminario quest'oggi a quelli che sono il 6° anno di teologia, perché da noi le teologie vanno sempre più in là, più in là, più in là, e si viene fuori sempre più in qua, più in qua, più in qua, che è difficile fare i preti. Comunque sia, a un certo punto si parlava proprio di questa narratività, cioè dite le cose, come si mangia, parla come mangi, cioè masticando, concreto, le cose più che puoi, no? Banalizza. Io non vorrei essere troppo banalizzatore, ma è faticoso, sapete, fare semplificazioni. È molto facile parlare in difficile, molto facile, molto difficile parlare in facile. Allora, a un certo punto, la narrazione, la fiaba, quello che piace ai bambini, la fiaba, no? È la Bibbia è tutta una narrazione, e anche questa sul lavoro, non è una riga che si dica il lavoro è così, il lavoro è colà. Quelle cose che vi ho detto prima si leggono in un documento della Chiesa, ma non nella Bibbia. Cosa si racconta nella Bibbia? Che Dio espresse se stesso facendo, lavorando. Noi di Dio sappiamo solo quello che è al mondo, cioè le sue cose, le cose sue. Chi ci crede in Dio, chi non ci crede, spieghi le cose che da dove vengono. E allora Dio, ecco, è un lavoratore, è il primo lavoratore, Dio Padre. Dio Padre ha fatto le cose e era felice. Ecco qui la prima indicazione. Fare per essere felici. Difatti lui alla sera, col fresco, andava su e giù e diceva: oh che bello, tob. E noi subito: era cosa buona. No, era cosa bella e perciò buona. Tob vuol dire bello e buono. Kalos kai agathos, chissà il greco. bello è buono. Questa è la traduzione anche antica. Ebbene, questo è Dio che si rivela. La prima rivelazione di Dio, Dio che prende in mano la terra, ci mette il suo respiro. Avete presenti i bambini che giocano? Cioè, è il gioco di Dio, dice il grande teologo Moltmann. Il gioco di Dio è esprimersi per essere felice e dare evidentemente ulteriorità alla sua vita. Questo è un discorso che noi diciamo con le parole umane. Cioè, quando ami, quando sei felice, vuoi partecipare. Ma Dio non era tutto. Evidentemente faceva parte del suo tutto anche questa partecipazione. Questa partecipazione. Ecco, questo è il lavoro di Dio. Quindi è un lavoro di espressione creativa in cui la sua divinità si esprime amorosamente e felicemente. Questo è il lavoro. Evidentemente, dentro questa definizione troviamo tutte le espressioni della nostra vita. Anche l'amore dovrebbe essere un lavoro bello, un gioco bello. Anche il prete dovrebbe fare il prete giocosamente, bello. Sì, bello giocosamente, non necessariamente. C'è anche la bellezza dell'orrido, però, quindi ci si salva quasi tutti. Ecco, sì, mi insegnavano che la Valcellina è la bellezza dell'orrido, che era piaciuta anche a Dante. Non lo sapevate questa? Io avevo un professore di scienze appassionato, ancora vivo, 95 anni, ero ancora in macchina, non so io perché glielo permettono, comunque, vabbè, affari suoi, e di chi lo incrocia. Ma voglio dire, a un certo punto, e posso prendere qualche soddisfazione io che non ho la patente, no? Il massimo. E diceva, ci faceva innamorare di questa parola, cioè la bellezza dell'orrido, no? Ecco, quindi si può stare dentro tutti, o quasi. Ecco, il riferimento quindi di Dio che lavora, Gesù Cristo che lavora anche proprio in termini concettuali, no? Di falegname, lo Spirito Santo che mi pare che non ci sta dietro abbastanza con i tempi che corrono, neanche nella Chiesa, però deve volare di qua e di là, poverina, sta colomba, no? Sì, fuori di metafora, non va mica contro la libertà della gente, ma io credo che, insomma, se come una mamma, no? Cioè, è quella di avere un'accoglienza senza fine, è la parte femminile di Dio, lo Spirito di Dio, quindi la sua espressività è l'utopia. È l'utopia del bene, l'utopia della, come dice Paolo VI, no? L'utopia che vede nel piccolo la proiezione del grande, ed è contraria a ogni stagnazione. Cioè, lo Spirito Santo è un progressista, non ha un discorso politico il mio, dovrebbe essere, tutti vogliono essere progressisti, e quindi non è che sono di destra, di sinistra, di centro, no? Anche perché oggi capite bene voi cosa vuol dire. Oggi io ho come gli occhi di Paperone dei Paperoni, vi ricordate che giocava su quando vedeva i soldi, qua, vedere la politica mi pare di avere gli occhi così, e questo io credo sia il discorso di un Dio che ci ha fatto sua immagine e somiglianza. E allora ha detto attenzione, l'ha detto alla coppia, non prima. Ha detto alla coppia, dopo aver fatto Eva, perché prima le ha detto sei padrone del mondo qua, quello che era, insomma, no? Però lui era triste. E dopo allora gli ha fatto una donna, no? E lui l'ha fatto, Dio l'ha fatto, no? Stessa struttura, ce l'ha, stessa costola o di struttura, no? Vis-à-vis, che sia che gli corrispondesse. Non che gli rispondesse e basta, ma che gli corrispondesse. Va bene? Questo mi è venuto in mente in questo momento qua, che era pericoloso usare questo verbo senza precisarlo. Corrispondere vuol dire essere uguali, no? Vuol dire essere, ecco. Allora disse, attenzione, allora crescete, che vuol dire non di numero, ma crescete di qualità, stando insieme. Moltiplicatevi, quindi anche servite la vita, riempite la terra, cioè quindi voi siete coloro che devono vitalizzare il mondo e dominatela, che poi questa parola dominata è poi precisata in un ulteriore passo della Genesi, quando si dice che custoditela e coltivatela. Che vuol dire? Che solo insieme uomo e donna, vedete l'affettività, quando la volta scorsa parlavamo della centralità, solo insieme il mondo funziona, nel lavoro, nel crescere della persona. Io maschio devo servirmi la femminilità, servirmi non nel senso strumentale, ma nel mentre mi servo della femminilità devo servire con la mia se ho insomma quello che ho, insomma, ognuno, 6 miliardi di generi, secondo me non due maschile e femminile, basta, ognuno di noi ha una sua maschilità, una sua femminilità, una sua dosatura, un suo impasto. Ebbene, allora io sia come coppia sia come generi insieme possiamo crescere, possiamo moltiplicare, possiamo riempire la terra, cioè riempire la terra vuol dire abitarla la terra, e dopo servirla la terra. E dice come Dio che si presenta come un ortolano o come un pastore. E questo è magnifico, è bellissimo, è moderno. Oggi si dice con chiarezza, se non c'è la femminilità che si immette restando femminilità, non si cambia il mondo. Se il mondo non si amorizza, come diceva Thierry de Chardin, non si organizza più, perché non c'è più il metodo dello schiavismo, non c'è più il metodo di uno che comanda su tutti, non può durare. E allora ecco che è l'amore che può essere il legame, il dialogo, l'affettività, come ricordava prima la dottoressa Michela Favretto, cioè è ad ufficio, cioè io ti segno con la mia affettività, non quindi una passività, no? E questo essere insieme è anche la condizione del lavoro. Ecco, credo che allora sia venuto il momento di dire, ma allora quali orientamenti? Primo, sapere che la mia attività, il mio lavoro, sia quello libero, mi capite adesso, no? Forse sia quello diciamo così, di sostentamento, che dovrebbero sempre più contaminarsi l'un con l'altro, pur avendo caratteristiche evidentemente particolari, perché chi dà lavoro per sostenerti deve anche dirigere, deve anche aiutare, deve coordinare, cioè no, non si può immaginare che ognuno faccia di testa sua quello che vuole, no? Evidentemente, però nel rispetto della dignità della persona, eccetera, nel rispetto dei tempi, senza sfruttamenti, e il bene pubblico dovrebbe far sì che i giovani non abbiano a essere slanguriti di fronte all'attesa del lavoro. Slangurito non è in italiano, però tirate fuori voi una parola che mi è venuta adesso più significativa di questo. Slangurimento è quando hai, no? Pensate che oggi ho citato una bella frase ai miei due alunni di sesto anno, perché abbiamo due che diventano una guduria, ma dico, a un certo punto ho detto, dunque, il cuore sente il vuoto, no? il cuore vuoto sente il bisogno di riempimenti, dicevo, no? Era una frase commovente, ma era ben detta, Sì, mi ha detto uno, lo stomaco vuoto, eravamo alle 1 quasi. Ho detto, ti prometto che questa sera la cito, questa frase. Ha bisogno di riempimenti. Beh, dico, ammetti che c'è anche il cuore che ha bisogno. Sì, ho detto, fuori discussione, non c'è bisogno. Cioè, voglio dire, è sapere che con il lavoro si costruisce la famiglia. E quindi è indispensabile avere il senso della propria famiglia, che mi verrebbe da dire, non è competente nel senso che dicevo io, se quella competenza che dico io è chiaro che deve anche comprendere la capacità di fare le cose per cui sei pagato, eccetera, ma dopo deve avere anche tante altre capacità, per esempio aiutare in casa, non vergognarti, per esempio, io parlo da maschio, ma anche le femmine ormai, perché mi pare che certe femmine non vogliono sapere di fare niente in casa. Non qui, forse non qui, sì. Come sempre del resto, no? E poi non so, il discorso che adesso mi sono confuso, quindi col pensare al lavoro condiviso, la competenza quindi molteplice, anche la competenza di qualche tuo hobby. È molto importante avere qualcos'altro oltre quello del lavoro, perché se no tu parli sempre solo di quello e rabbiosamente, perché se uno lavora e basta, se ha la testa a posto, cioè almeno in partenza, dopo non l'ha più a posto, no? Non fa altro che parlare di quello. Dico, ma il registro non può avere anche qualche altra variante, no? O no? Cioè, io non posso più quando ho lavorato tutto il giorno, anche lavorando in nome di Dio, perché se anche dicessi messe tutto il giorno, io verso sera vorrei che non mi parlasse di messe, ma non perché mi vada storta la messa, perché siamo uomini, stavo per dire siamo donne, ma io non c'entro, il discorso è abbastanza chiaro, cioè tu hai bisogno di molte varianti, hai bisogno di tutte queste cose. Allora la competenza vera è quella di far sì che tutte le cose che fai corrispondano alla tua dignità, abbiano ma devi avere allora le idee molto generose nel capire quante sono le tue esigenze, quante possono essere le tue varianti, quante possono essere le tue anche competenze specifiche intese nel senso di quello che di solito si intende, cioè di essere capaci. Però devono, la mia competenza è corrispondere al tuo io, alla tua persona, alla tua felicità, al tuo sogno, non felicità intesa nel senso che pienamente tu ti realizzi, perché vi garantisco che anche a dire la messa, che è la cosa più bella di questo mondo, stanca. Se tu dura mezz'ora, tre quarti d'ora, ma non avete l'idea che tensione c'è. Io dopo tanti anni che c'era la messa, non è la tensione di aver paura di sbagliare, che anche può essere, soprattutto se l'omelia mi preoccupa come la prima che ho fatto, non come, un po' meno, ma insomma mi occupa, ecco, molto. E quindi è tutto che può stancarti, tutto può stancarti. Quindi io non dico che tu sei felice nel senso di non stancarti, ma sei felice perché trovi un perché, perché hai un senso dentro di te, perché hai una motivazione. È la tua famiglia dentro di te allora, è la tua, anche l'essere diciamo uomo di società che viene ad essere dentro il tuo lavoro, nel senso che tu lo porti dentro questo discorso qui, non devi chiuderti in una scatola lavorando. Anche perché chi è organizzatore di lavoro si accorge quando una persona è ricca di sentimenti, di intendimenti e altro, ha tutto un altro dirimpettaio, è tutto un altro vis-à-vis, è tutto un altro modo di intendersi. Quando uno è solo imbonito dal lavoro in senso anche di competenza, ma di competenza solo capacità di fare quella cosa lì, diciamo così, che c'è la, vi vedo pensierosi, posso cambiare il registro allora. La differenza tra specializzazione e cultura, cioè uno specialista, no? Allora cambiamo ancora discorso, andate in ospedale a farvi curare un braccio, state attenti che potete morire di una come si chiama, di un quando l'intestino non funziona, come si dice, un blocco intestinale. Io ho visto diverse gente, ma allora, cioè, ma io giusto qui non so mica io, no? È uno specialista che non ha cultura medica, secondo me non ha cultura medica. Ecco, io dico che occorre aver tanta cultura di vita, allora fai bene anche il lavoro da specialista, naturalmente lì devi metterci anche la tua capacità professionale. Una parola però che mi interesserebbe dire di più quella sui giovani. I giovani devono finirla di immaginare che il mondo sia quello dei loro genitori o di quelli di loro nonni. Devono essere disponibili, essere, prepararsi, secondo me, a quello che a loro conviene di più per se stessi. Secondo me è inutile che si laurino oggi in economia e commercio pensando che tu sarai dirigente di una fabbrica, oppure, come ho detto prima, avvocatura o altre cose. Io ho forse corrotto qualche giovane, sì, in senso per me positivo, nel dire fai quello che ti senti di fare e dopo però devi essere disposto a fare il lavoro che potrai fare. Oggi sapete che certe lungimiranti aziende chiedono anche il laureato in filosofia, che non sappia niente di quell'agenda lì, che non sappia niente di banca, ma che sia in grado di portare un contributo di cultura, di ragionamento, di riflessione articolata. Ecco, questo discorso qui io credo i giovani dovrebbero capirlo e secondo me, ecco, era proprio ieri sul giornale, dobbiamo svegliarci, basta con i pezzi di carta. C'è l'articolo di ieri di Alberoni in prima pagina sul Corriere della Sera, ma io avevo già scritto un articolo non così bello come lui, che però lo scrive indirizzato a datori di lavoro attuali suoi, ma giovani al lavoro avevo scritto questo discorso che vi sto facendo adesso. Comunque sia, atteggiamenti finali, etici, conclusivi. Secondo me tutti questi spezzoni di discorso avrebbero bisogno di essere evidentemente approfonditi e lascio a voi. Due parole proprio conclusive. Primo, occorre combattere l'accidia per essere competenti, come dicevo io. Cioè, l'accidia è dal greco akedos, che vuol dire senza, che dice senza, kedos vuol dire cura, cioè uno che è senza cura, uno che non si cura, uno che non gli interessa, che è indolente, negligente. Ed è il discorso che credo sia per chi non ha lavoro tante volte, come per chi lo ha, o per chi ha lavoro di sostentamento ma non sa avere altro nella vita. Accidia, cioè non ha cura di sé, non è significativo e non è significativo per nessuno. E a me è impressionato perché la parola accidia, che non è semplicemente pigrizia, è un atteggiamento interiore, è un atteggiamento di come si chiama, di proprio di, volete che vi racconti così le descrizioni sono migliori, ecco. Dice un padre della Chiesa: l'occhio dell'accidioso fissa le finestre continuamente e la sua mente immagina che arrivino visite. Quando legge sbadiglia molto, si lascia andare facilmente il sonno, parlava dei monaci, si struppiccia gli occhi, si stiracchia distogliendo lo sguardo dal libro, fissa la parete e di nuovo, rimessosi a leggere un po', ripetendo la fine delle parole, si affatica inutilmente, conta i fogli, guarda dove finisce il testo, conta le pagine e i fogli rimasti, disprezza le lettere e gli ornamenti e infine, chiuso il libro, lo mette sotto il capo e cade in un sonno, ma non molto profondo, perché la fame lo ridesta con le sue preoccupazioni. Una visione monacale, veramente. Volete qualche altra descrizione? Io ne ho raccolte alcune. Ecco, c'è proprio qualcosa. Bene, l'Apocalisse non è che scherza molto, dice tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Apocalisse 3, 15, 17, tanto per essere gentili. Ma dopo c'è un'altra bellissima descrizione che mi piace tanto. Vabbè, insomma, non la trovo più, ecco, non la trovo più, c'è una serie di queste cose, insomma, sono descrizioni di atteggiamenti, sono lenti, senza anima, con la tristezza dentro, col vuoto, con la non darsi da fare, eccetera. Io ho l'impressione che oggi molti lavorano sostentati con questi atteggiamenti. E qui è inutile che facciamo sempre discorsi di diritti, bisogna fare anche quelli di doveri e farlo fortemente. Io ho l'impressione che i ragazzi che cominceranno, se saranno fortunati, a lavorare dopo laureati oltre i 35-36 anni, con che slancio volete che partano? Dico sempre io, anche gli spermatozoi di questa gente qui sono fiacchi, come volete che io arrivare fin lassù, per l'amor di Dio, io so, non so che distrazioni hanno per la strada, però chi me la fa fare questa fatica? Beh, è vero, la fatica poi di diventare padre e madre è un affare serio, è un affare molto serio, perché qui è anche un problema di organizzazione del lavoro, Non è possibile neanche immaginare che la gente sappia far tutto di colpo, quindi anche perché la varietà di, come dire, di studi ormai orienta a una diversità ulteriore poi di quando si trova di occupazione. E vabbè, io credo che è bella la frase di un ho raccolto troppa roba, quindi non posso dire. Nel nostro tempo vi sono uomini che non sanno coltivare a lungo neppure un amore, dicono che noia. È una farsa però, quindi è un'accidia che non riguarda soltanto il lavorare e basta, ma riguarda un po' tutte le cose. Ecco, di contro all'accidia, secondo me, bisognerebbe puntare non al minimo ma al massimo. Il massimo è il discorso che fanno molti dell'eccellenza. E questo discorso dell'eccellenza vuol dire chiedere il più possibile alle persone, mai accontentarsi del minimo, né da se stessi e soprattutto dai giovani. Bisogna esigere dai giovani. Guardate che è una cosa drammatica che i genitori diventino i sindacalisti nel peggiore dei modi, cioè difendere comunque sempre i figli che non fanno magari niente. E sono ragazzi che non fanno niente, non studiano. No, non riesco a capire come fanno a passare il tempo io. Qua ritorniamo alla tecnologia, no? Che diventa veramente in quel caso lì non un aumento di realtà, ma proprio una dispersione di realismo. E credo che questo sia un discorso abbastanza difficile. Io credo che basti così, perché altre considerazioni sarebbero aggiuntive e forse in più, insomma, ecco, in questo momento, in altre circostanze sarebbero utili. Quindi io credo avere un atteggiamento molto, molto coinvolto, interessato, molto naturalmente con questa anche idea primaria che si esiste se ci si manifesta, se ci si esprime. E ciascuno di noi ha da esprimere qualcosa che non ha nulla a che fare con gli altri 6 miliardi di gente che si esprime. Siamo originali. E quindi credo che questo sia un'idea da inoculare a noi e negli altri per essere significativi, essere collaborativi, perché ognuno di noi ha la sua mission e quindi ognuno di noi è diverso dall'altro. Non è che devo vedere nell'altro il nemico della mia attività oppure... Questo è un mondo che dobbiamo costruire e certamente non partecipare a quelli che costruiscono, ed era un aspetto che ho lasciato adesso nel mio discorso, nervosismi, inimicizie, invidie, inquietudini negli ambiti del lavoro. Essere collaborativi in primo luogo è creare quel clima in cui tutti possono vivere la propria personalità, la propria attività pacificamente. Ecco signori, se non avete, non sono riuscito neanche questa volta a tenermi un po' più in qua, ma quando si comincia a fare qualche esempio, cose così, si allarga senza accorgersi il discorso. Spero che l'abbiate sopportato, insomma, perché sì, io sono dell'idea che non capisco se l'attenzione è attenzione oppure è un preludio di... Se fosse anche quello sarebbe una buona cosa, anche un preludio. Bene, da voi, se credete. Nel frattempo vi dico che è uscito un librettino, un altro opuscolo di quelli che è intitolato La profezia dei cristiani, un segno nel mondo che cambia, ma potrebbe essere anche la profezia di ciascuno di noi, cioè essere significativi. Sono tratti da 3 conferenze che ho fatto ai docenti universitari di Trieste, perché sono andato alcuni anni a parlare a un centro lì, e sono stati tirati giù e devo alla collaborazione ancora di Michela Favretto quella di averli ordinati assieme anche un po' di fatica anche mia e anche fatica sua, è venuto fuori sta roba, e solo che avevamo solo 10 copie, sono stati via subito e la prossima volta le troverete, pensiamo siano utili, insomma, ecco, perché c'è anche una pubblicazione a Trieste che ha fatto queste cose, ma con un'altra, sì, hanno anche il dibattito qui, abbiamo raccolto invece del dibattito che si faceva lassù solo qualche cosa di particolare, invece un'altra edizione che è fatta al centro universitario è diversa, quindi. E dopo, se nel frattempo se avete qualcosa da pensare, io vi ricordo che il prossimo martedì dibattito non sarà in dicembre ma il 30 novembre, perché non riuscivamo a combinare quei giorni. Poi invece venerdì 19 novembre i percorsi per coppie e singoli, vi raccomanderemmo se potete fare un po' di pubblicità a questo corso, soprattutto anche se ci sono anche fidanzati o cose del genere, perché non cose del genere, persone, tipologie di questo tipo, anche perché anche i nonni sono interessati. Il prossimo titolo sarà Reciprocità e complicità che libera e rafforza, si va proprio alla radice di quello che è la relazione di coppia, ma anche del vivere la propria, come dire, condizione, dovunque sia. I ragazzi invece avranno vita in famiglia il sabato. Ci sono questi bigliettini qui più volanti, se qualcuno di voi vuole prenderli, se ha anche voglia di portarne via per qualche coppia o qualche, perché quella dei percorsi ci interesserebbe anche per un altro motivo, perché siamo entrati dentro un progetto della regione e se non lo sosteniamo anche con qualche numero, diciamo, abbiamo dei numeri, ma occorrono anche alcune tipologie particolari, insomma, se potete darci una mano vale la pena, perché insomma vuol dire che riconoscono la dignità di quello che facciamo, ma dopo dobbiamo anche, o una volta che piove, quell'altra volta che non so cosa sia, vengono le persone molto più numerose di quello che occorre, però se potete allargare, insomma, in modo di essere veri anche fino in fondo nel nostro servizio, ammesso che questo vi sembri utile, perché nessuna cosa deve essere fatta per forza. Adesso sì, Giorgio. Scusa, non ho capito.
Un altro problema è collegato al concetto di invidia, sempre nella collaboratività. Cioè, se una persona appunto magari lavora più degli altri, eccetera, deve sempre stare attento che magari si riesce sempre in pari con gli altri, se no si possono creare degli squilibri anche in tal senso. Sì. Però sì, magari a scapito della persona.
Grazie, è molto importante questo. Raccolgo qualche altra cosa se. Qualcuno, una tematica, sì?
Ma sempre un po' collegato al discorso che faceva il signore, il discorso che ha avuto poi anche uno speech dei ragazzi spagnoli che sono stati qua in settembre, no? E la signora che ha presentato il libro sugli italiani che scappano.
Sì. Grazie.
Se posso dire,
sì.
Io mi sto occupando molto del lavoro, mi interessa molto questo discorso qua, però vedo che l'Italia si stacca molto appunto dai paesi nordici, soprattutto dalla cultura nordica, sia da quella anglosassone, che è il massimo della competizione,
sì.
È vista competizione ancora oggi, purtroppo
sì.
Ancora, è vista come a livello di impresa io faccio un valore aggiunto maggiore di un'altra impresa,
sì, sì.
Come se fosse la Bibbia,
sì, sì, sì.
Dovrebbe essere molto limitata l'indice di competitività.
E anche magari invece di pensare a, sì, pensare alla specializzazione oppure alla propria originalità, no?
È come un idolo,
sì, sì. Evidentemente questo poi si ripercuote su tutta la maniera di lavorare, il clima, quello che poi si diceva appunto l'ambiente che non è gioioso di sicuro, no? Ecco, non so se all'estero si sta molto meglio adesso, eh. Parlavo con una signora americana oggi che conosce bene la sua realtà, ma per esempio non c'è sogno neanche là di sicuro nel mondo del lavoro. Comunque questo non ci consola, ecco, non è questo che dobbiamo noi cercare, cioè giustificazioni che altri stanno peggio, insomma, ecco. Sì, anche questo mi fa ricordare degli esperimenti degli anni 50-60, Marzotto, mi ricordo che aveva fatto i villaggi turistici, le cose loro, ma sai, è come in Giappone, no? Rimanere tutto dentro la fabbrica vuol dire morire, insomma. È anche un emblema di vita, cioè tu devo, io, è Marcuse che dice, no? Cioè, il padrone che ti dà da lavorare in fabbrica è anche lo stesso padrone dei posti dove vai a divertirti, per cui sei sempre schiavo dello stesso padrone, tra l'altro, no? Questo non mi va tanto a me, bisogna dare libertà e respiro un po' anche, sì. Quindi sì, non è quello portare umanità in fabbrica, ti metto l'asilo nido probabilmente sì, non lo so, il parcheggio del bambino non lo so dentro in fabbrica, se no, può essere, sapete che adesso ci sono questi, sempre stati, veramente. Altri che vogliono intervenire? Va bene, allora vogliamo dire due cose intanto collaboratività. A mio avviso le difficoltà a collaborare sono anche le difficoltà a essere, come abbiamo intitolato, che non mi ricordo più l'altra parola, bene, essere competenti, ma competenti nel senso etico che ho detto prima, no? Cioè, quando uno non riesce ad avere un clima abbastanza accogliente nel lavoro, dentro di sé è molto difficile che trovi corrispondenza con la propria persona e l'ambiente stesso o il lavoro che fa, insomma, che l'ambiente di lavoro e lavoro sono un po' parti dello stesso concetto, secondo me, no? Nella realtà. Ebbene, quello dello stare zitto, beh, io, se non è solo l'ambito di lavoro, per esempio io mi ricordo il giovane prete, non riuscivo a tacere. E dicevo quello che non vedevo buono o che credevo che non fosse buono, ma non era virtuoso, era che non riuscivo a tacere. E questa cosa mi ricordo fin da, anche a Roma ero, mi ricordo, proprio nel pensionato dove eravamo, il collegio che era quello in Lombardo, che era poi da tutta Italia, eravamo 40 persone da tutta Italia, frequentavamo le facoltà, ma io non sono mai riuscito a tacere se era qualcosa che non funzionava. Però ecco, non lo so se sia il modo o altro, non fai carriera, questo sì, anche se a me avevano chiesto di andare a Roma, ma proprio la mia stessa natura mi portava a dire no, se vai dentro lì sei finito, no? Vaticano, cosa fai dopo? Sì, adesso ho fatto cardinale un mio amico, insomma, che mi ricordo era in collegio tutto buono sempre, così, vabbè, insomma, io insomma, se hai le idee devi dire, cioè, però in che misura? Cioè, io ho accettato di essere minoranza, poi non era vero che fossimo minoranza, perché tanti pensavano così, erano i tempi caldissimi del concilio, no? Figuratevi voi, e pensavano così, ma non avevano coraggio, no? Però la pensavano, quindi tu ti esprimevi e come uno che si esprime era minoranza. Poi dopo erano tanti che la pensavano come te, ma non avevano coraggio di parlare. Qual è il limite prudenziale? Quello di non perdere il lavoro. Beh, insomma, quello di non perdere il lavoro non vuol dire tacere, signora? Perché io credo dipende, insomma, se può... E qui era un altro pensiero, Giorgio, sempre su quel punto qui. A parte che ti consiglio il Malox, che a me ha fatto bene. Omeopatia, così ti ritieni le gastriti. Vabbè, comunque. Sì, è perché ognuno... Io sono della teoria che le medicine, insomma, sono meno dannose del male. No, vabbè, comunque... Sì, dopo discuteremo tu per tu. Vabbè, ma dico, le gastrie anch'io le ho avute tutto regolarmente, e però a un certo punto è anche importante farsi una ragione con le proprie convinzioni, cioè cosa, primo, secondo, poter parlare con qualcuno, cioè trovare qualcuno che la pensi come te, o dentro o fuori le porte del lavoro, perché la solitudine è non solo gastrite, ma può venire anche l'ulcera, insomma, quindi allora sarebbe ancora peggio, no? Sei ancora giovane, quindi devi tenerti da conto. Il discorso, sì, al di là delle battute, è difficile, che o nasci gregario o devi far fatica a vivere, o nasci gregario o fai fatica a vivere. Io che ero collaboratore del settimanale Il Popolo, no? Mi sono trovato con un articolo contro del direttore del Popolo, che mi aveva chiamato, proprio un articolo di fondo contro, altri anni, erano gli anni 70, ma io non mi sono mai pentito di aver avuto, perché non mi hanno mai buttato fuori dei piedi, perché non dicevo cose che non fossero vere, e avevo anche il coraggio no? Avevo virtù, era proprio nervoso che mi veniva, no? Lì era la mia debolezza un po', perché nell'ambito, però potevano anche buttarmi fuori. Io mi ricordo una volta ho scritto un articolo sul Momento, e mi confesso poi di un peccato di cui non mi sono pentito. Ho messo insieme Ratzinger, che era quella volta cardinale, e aveva scritto un libro non tanto simpatico contro il concilio, non l'aveva scritto lui, ma lui aveva fatto l'intervista, e ho messo insieme Reagan, le due cose non andavano proprio tanto bene, no? Non sapevo io che il Momento venga letto di qua, venga letto di là. È stata l'unica volta che mi hanno detto, ma guarda che tu insegni teologia, insomma, e dico, ma ho detto bugie, prendete il libro in mano. Difatti dopo un po' di tempo il vescovo, il Papa, ha detto non si parli male del concilio, perché si sa adesso per conoscenza postuma che facevano delle lotte terribili Ratzinger e Paolo, Giovanni Paolo II. Quella volta lì io mi ricordo che mi hanno detto, ma tu sei professore di morale, sei troppo in vista, cioè, sì, in vista, non vuol dire. E io ho detto, guardate, ma mi dispiacerebbe, ma no, faccio a meno di essere morale, perché se questa è la moneta, io faccio a meno. Mi ha detto, no, ma cosa dici? Se io lo dico, mi dispiace tanto anche, però lo dico, non è possibile, gli insegno morale e che dopo io, sì, è stato inopportuno forse mettere insieme Reagan con Ratzinger, però Reagan era in una situazione terribile anche quella volta, forse non mi ricordo neanche più per cosa io, ma erano fatti così. Per cui devi pagare, però pagare, attento, pagare stando un po' male qualche volta e dopo però la sera cercare di calmarti, non so con cosa ti calmi tu, omeopatia. Io sono andato avanti con l'omeopatia un po' di tempo, eh? Ah, ecco. Questo è... Spero che abbia trovato un lavoro anche, no? Ecco, ah, ecco, quindi sì, è giusto, giusto. Anch'io mi ero paralicenziato se insistevano. Invece mi chiamavano i vescovi per i preti, eccetera, mi sono aumentate le costruzioni. L'invidia è una disgrazia, che è una gramigna che è in tutti i campi. E lì occorre veramente ragionare, perché se no si diventi vittima. Io mi sono andato per anni e anni e anni, ma cosa, perché? Perché devono averci contro a certe cose? Perché sì, sono inutile che faccia da... Ma certa gente, che, cosa gli ho fatto? Cosa non si capiva? E dopo, certe volte le stesse persone hanno confessato che avevano invidia. Ma invidia, gente che aveva possibilità, sì. Se io vi facesse nomi e cognomi di certa gente, che sono elevatissimi, no? Però pare che qualsiasi cosa tu sei, glielo rubi a loro. Io mi ricordo proprio personaggi anche qui, nella nostra regione, e dico, ma chi se ne può, come si dice, chi se ne può fare di meno, come si dice, no? Che me ne può interessare di meno a me di questa cosa, non me ne può importare di meno, no? Ecco, si dice così. Poi per niente, però l'invidia ti fa morire, dice, ma perché? Cosa vi ho fatto? Cosa non vi ho fatto, no? Nel posto di lavoro è la stessissima cosa, solo che è più crudele probabilmente. Cosa devi fare? Torna a nascere e diventa stupido. È così. Diventa stupido. Diventa stupido e ti va tutto bene. Se poi sei giocondo ancora di più. Cosa devi fare? Devi cambiare natura? E poi può darsi che sia questa la profezia da portare avanti, la testimonianza, no? Cioè quello di essere. Però non maleducati mai, ma tu sei troppo mite per essere maleducato, lo conosco bene. Maleducati mai, violenti mai, indignarsi con calma, come si dice tante volte, indignarsi ma dopo non con violenza. Difficile, il posto di lavoro non può essere un luogo dove, io non so l'Olanda ha avuto Calvino, sì, il calvinismo, che ha fatto del lavoro una religione, quindi è un discorso che può essere che abbia, poi sì, potremmo dire degli olandesi qualcosa, lei certamente non si offende, che storicamente hanno qualche colpa un po' grave anche, no? nel mondo, o no? No, non l'hanno grave. Veniale? Insomma, erano piccoli, avevano un dominio in tutte le varie, e hanno fatto di quelle opere strepitose, e lì è la loro grandezza, è la loro capacità di lavoro, e tutto quello che viene dietro. Adesso non so se è uguale come anni fa anche l'Olanda, no? Perché risentono tutte le nazioni di uno sbiccamento di equilibri che non è tanto, comunque sia lì si costruisce, noi cosa vuole? Noi in Italia le regole siamo abituati o ci rendono schiavi o se no non le osserviamo, le regole non si osservano. Io non so come Pordenone sia prima in Italia per la raccolta dei rifiuti, cosa deve essere in altre parti. La raccolta differenziata, di cui mi onoro di essere stato un propellente sui muri di Pordenone, che mi hanno tirato, come aveva scritto Nulla da buttare, un libro, mi hanno preso, mi hanno fatto assieme a tanti altri che non avevano scritto libri. Io sono per la raccolta differenziata, meno male che non vengono mai a controllarmi, perché io tante volte non so, chiedo consiglio dove devo mettere sta roba qui. Beh, voi sapete tutto? C'è della carta che non si sa se è carta, se è, ecco, va bene. Quella delle caramelle cos'è? Dove la butti? Sì, io credo che sia necessario costruire posti diversi di lavoro, però dipende dalle persone sempre. E questa competizione è anche nelle persone qui da noi, insomma, io penso che poi quando la vediamo a livello industriale, tutte cose, non so se è solo italiana, però lei conosce anche i francesi? Sì, sì, ho capito, questa è idolatria. Sì, 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 ma lei crede che i francesi siano meno?
Tendenzialmente tutto l'Occidente.
Sì, ecco, io credo che i nordici, per esempio l'Electrolux. No, guardi, questo lo posso dire per conoscenza diretta. No, era così, e fino da, perché io ero amico proprio del Verri, del presidente che c'era quando l'hanno preso in mano, quindi non è così. Cioè, non è tutto bianco e tutto nero, voglio dire, l'Occidente ha una dominanza. Poi noi abbiamo questa caratteristica che io le riconosco nelle sue parole, cioè siamo particolarmente individualisti, quindi è questa, voler far di più è l'individualismo che non tiene conto di quello che andrebbe meglio anche per te, oltretutto, se tu concorressi e facessi con quella competenza che dicevamo, insomma, ecco. Non so se ci sono altre considerazioni, se no chiudiamo. Ringrazio della vostra attenzione, se è attenzione, come spero. Se potete, per favore, fare anche voi un passaparola, perché c'è una povertà di offerta per quel che riguarda fidanzati, eccetera. Tutti si lamentano, però non si fa niente. Che si sposino in chiesa o che si sposino in comune, o se permettete, anche se vanno a convivere insieme. No, io non sono per la convivenza, evidentemente, però anche se vanno a convivere insieme, che non si buttino via, non hanno neanche l'ABC tante volte della convivenza. Quindi quello che è qui, questo territorio un po' neutro che abbiamo, è proprio anche per poter aiutare certe persone a riflettere. Oggi si parla molto di famiglia, però mi pare che si faccia sempre meno, quindi bisognerebbe un po' darsi da fare. Se voi concorrete in questo, vi siamo grati, va bene? Arrivederci. Ci sono dei fogliettini, chi vuole prenderne, anche se vuole.